Buonasera. Buonasera. Bentornate, bentornati a scuola. Buon anno di studio a tutte voi, a tutti voi che animate, date un'anima, l'anima del mondo, all'attività di alfabetizzazione culturale e funzionale della scuola pubblica degli adulti, che è un istituto sempre più evanescente a livello nazionale, perché voi animate la scuola pubblica degli adulti perché sapete quanto sia importante non perdere mai la volontà di imparare. Ora inizia con l'undicesimo itinerario, questo è l'undicesimo itinerario, la seconda parte di questo percorso di alfabetizzazione culturale che utilizza la storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Inizia quindi la seconda parte che va da Natale a Pasqua e che comprende tutta la stagione invernale fino alla prossima primavera, senza soste. Quest'anno non ci sono vacanze né prepasquali né postpasquali, quindi riprendiamo il nostro cammino sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale nella stagione dell'autunno del Medioevo. Sapete che il Medioevo ha le stagioni, noi abbiamo cresciute tutte, abbiamo cominciato con l'inverno, poi con la primavera e l'estate, adesso siamo nell'autunno del Medioevo, nel momento in cui sta prendendo forma un cambiamento di mentalità che conduce all'epoca, quell'epoca che è stata chiamata dell'umanesimo. E negli itinerari dello scorso anno, prima della vacanza natalizia, siamo andati alla ricerca dei germi che hanno fatto fermentare questo pensiero nuovo nell'ambito della scolastica. Pensiero nuovo che è stato definito empirico, sperimentale e razionalista. I germi che fanno fermentare questo nuovo pensiero nell'ambito della scolastica li abbiamo rintracciati prima di tutto della scuola di Oxford, no? La scuola di Roberto Grossatesta, di Ruggero Bacone, due personaggi che abbiamo imparato a conoscere, anche il fantasma di Ruggero Bacone abbiamo imparato a conoscere, ricordate, che aleggia sempre in mezzo a noi, dove a Oxford, dove attraverso lo studio delle opere di Aristotele, mediante il grande commento alle opere di Aristotele di Averroè, no? Personaggio che abbiamo incontrato e che continueremo ad incontrare, è cresciuto a Oxford l'interesse per il mondo della natura fisica e si è consolidato il concetto di esperienza, in greco episteme, e dove ha preso campo la pratica della sperimentazione. Cioè, è nata una nuova disciplina che oggi chiamiamo l'epistemologia ed è diventato centrale il tema dell'interpretazione dei fenomeni, in greco l'ermeneutica, cioè di mezzo Hermes, che è quel dio che è molto curioso. Quindi la filosofia scolastica, con l'inizio dell'autunno del Medioevo, dalla seconda metà del XIII secolo, cioè del 1200, cambia pelle e la tradizionale questione, tutta teorica, del rapporto tra la fede e la ragione, che è l'argomento dominante, come abbiamo studiato durante il viaggio dello scorso anno, della primavera e dell'estate del Medioevo, cioè della cosiddetta scolastica tradizionale. Bene, il tema del rapporto tra la fede e la ragione passa in secondo piano per lasciare il posto al tema dell'unità del sapere, cioè un procedimento che ha come obiettivo primario quello di fare interagire la fede, la ragione e l'esperienza pratica, e poi quello di far cooperare culture diverse, e questo metodo ha generato un originale respiro universale che, come abbiamo studiato negli itinerari precedenti la vacanza, si dilata da Oriente verso Occidente e viceversa, e ha favorito lo sviluppo nell'ambito delle varie scuole di un atteggiamento ecumenico. Conoscete questa parola? Ecco, questa parola prende forma in questo momento storico. Durante la scolastica sperimentale un atteggiamento capace di stimolare nuovi investimenti in intelligenza. E come abbiamo detto più volte, il termine ecumenismo, inteso come fecondo interscambio intellettuale, originariamente questo è il significato della parola, poi diventerà soprattutto un termine geografico l'ecumenismo, ma sta alle origini del movimento dell'umanesimo. E a questo proposito abbiamo studiato quanto sia stato importante il pensiero di Sigeri di Brabante, altro significativo personaggio che abbiamo imparato a conoscere. Siamo andati con Dante a trovarlo in paradiso, perché Sigeri sta lì, ricordate? E che ha guidato la corrente del cosiddetto averoismo latino. Sigeri di Brabante, nel trattato intitolato De Eternitate Mundi, l'eternità del mondo, fa una considerazione che utilizza lui, ma poi abbiamo continuato ad utilizzare, come manifesto. Lui la utilizza come manifesto del movimento d'opinione che si sviluppa intorno alle sue opere, ma questa affermazione è diventata poi il manifesto dell'intero umanesimo, dell'umanesimo propriamente detto. Questa affermazione ci fa capire che l'umanesimo quindi è alle porte. Leggiamo questo frammento indicativo sul Legere Multum. Nell'ottica ecumenica dell'unità del sapere, si sente che questa sera cominciamo dal Legere Multum, perché è lungo, sì. Noi non ci fidiamo del pensiero corto, che è, ahimè, intero. Nell'ottica ecumenica dell'unità del sapere bisogna imparare a leggere le sacre scritture, e Sigeri intende la Bibbia, i Vangeli, il Corano, una mentalità ecumenica, non semplicemente in senso religioso e legalistico, ma soprattutto secondo l'autorità dei valori umanistici che i testi delle scritture proclamano come salvifici. E poi fa l'elenco, fa il catalogo: l'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà e la misericordia. Guardate, queste le abbiamo già incontrate, queste parole, no, in queste settimane, ma e questi non sono solo le parole chiave dell'umanesimo, ma sono le parole chiave del momento presente. Continuiamo a ripetercele. No, a questo punto noi ci domandiamo se l'autunno del Medioevo sia cominciato o non sia cominciato, e se l'umanesimo propriamente detto sia davvero cominciato, oppure è stato soltanto un episodio molto importante, no, che poi è ben focalizzabile nella storia del pensiero umano, e che dobbiamo quindi studiare con impegno. Ma questa affermazione di grande attualità che Sigeri di Brabante scrive parafrasando Averroè ci fa capire che noi stiamo per mettere piede nel territorio dell'umanesimo propriamente detto. Il secolo XIII sta per finire, siamo sulle soglie del XIV, del 1300, che, come abbiamo già ricordato, si apre con un avvenimento significativo e anch'esso di attualità, no? Il giubileo, l'ultima lezione dell'anno 2015 l'abbiamo dedicata proprio al primo giubileo, e sappiamo che questo giubileo contemporaneo è stato appunto proclamato dal Papa perché sapeva che noi avremmo parlato, no? Dico, il giubileo, cioè il primo giubileo della storia della Chiesa, e quindi accingiamoci a prendere il passo guardandoci intorno. Guardate sul punto 1 del repertorio. Agli albori del 1300, quindi pieno autunno del Medioevo, nell'ambito della storia del pensiero umano, noi osserviamo due importanti situazioni. La prima riguarda il nuovo volto che ha assunto la filosofia scolastica, e abbiamo studiato come si è configurato questo volto, che è un volto che esprime una mentalità empirica, sperimentale, razionalista, che mette al centro l'esperienza e l'idea ecumenica dell'unità del sapere. Mentre la seconda situazione riguarda le ripercussioni derivanti da quell'importante avvenimento pragmatico, guardate, di carattere politico ed economico più che religioso, no? Quindi diversamente da quella che è stata il documento di accompagnamento di questo giubileo, no? Che ha sicuramente un atteggiamento, vuole mettere in gioco un atteggiamento di fede, no? Ma chiaramente c'è anche un atteggiamento politico con la P maiuscola che riguarda i rapporti all'interno della Chiesa, no? Il fatto di aprire tante porte sante in ogni luogo significa che questo pontificato vuole affermare che nella Chiesa non vale tanto la centralità, ma vale la sinodalità. Cioè, la Chiesa non è accentrata, no? Ecco, nel potere papale, ma la Chiesa, questo è l'intento politico che c'è in questo giubileo, ed è un intento molto importante, perché mette in pratica una parola chiave del Concilio Ecumenico Vaticano II. E ora sono passati 50 anni, quindi è chiaro che c'è una lentezza negli avvenimenti storici importanti, c'è sempre una lentezza, e questo va capito. Ora, il primo giubileo, quello del 1300, ha invece è un fenomeno chiaramente di tipo pragmatico, economico e politico. Abbiamo incontrato Papa Bonifacio VIII, che lo ha proclamato questo giubileo, che vuole riportare l'attenzione sulla centralità di Roma e sul potere teocratico, no? Ecco, che il Papa ha. Quindi sono intenzioni diciamo pragmatiche, politiche ed anche economiche, perché per condurre una guerra contro il re di Francia Filippo IV il Bello, aveva bisogno Bonifacio VIII di fare cassa, perché chiaramente lo Stato pontificio aveva un budget anche che riguardava soprattutto le forze armate, le forze militari, la burocrazia, e quindi è chiaro che... Quindi, ebbene, ora attenzione, tanto nei confronti della mentalità razionalistico-sperimentale, quella di Sibelius Brabante, no? Quanto nei confronti del pragmatismo economico e politico del giubileo, secondo il disegno di Bonifacio VIII, noi assistiamo ad una reazione. In questo momento c'è una reazione, qualcuno reagisce, e a questo proposito dobbiamo incontrare due personaggi esemplari che reagiscono nei confronti tanto della mentalità razionalistica sperimentale della scuola di Oxford, quanto nei confronti del pragmatismo economico e politico di Bonifacio VIII e del papato. Il primo di questi personaggi, il secondo lo incontreremo a suo tempo, non questa sera, perché il cammino non è breve, è un magister che reagisce nei confronti del razionalismo veroistico di Sigeri e anche di quello di Tommaso d'Aquino, no? Anche Tommaso d'Aquino è fondamentalmente un razionalista. Questo personaggio, questo magister, ragiona in nome del misticismo, che è un fenomeno che era passato in secondo piano nell'ambito della filosofia scolastica. E questo personaggio si chiama Giovanni Eckhart, ed è conosciuto come Meister Eckhart, il maestro Eckhart. Meister Eckhart rilancia il primato del misticismo sulla ragione e sull'invadenza, come lui afferma, del razionalismo. Attenzione, perché poi se c'è un razionalista è proprio Eckhart, ma così succede, no? O perlomeno se c'è uno che mette in gioco il proprio intelletto è proprio lui, no? Però chi è Meister Eckhart e qual è il suo pensiero? Guardate, prima di tutto dobbiamo dire che l'interesse per questo personaggio è andato ben al di là dell'autunno del Medioevo, perché le sue opere hanno influenzato sul finire del 1700, a cominciare dalla Germania, la nascita di quel movimento che abbiamo studiato a suo tempo, che si chiama l'idealismo, e del romanticismo. Abbiamo fatto due viaggi nel romanticismo, due correnti di pensiero che abbiamo studiato a suo tempo, e hanno influito le idee di Eckhart su pensatori come Bader, Fichte, Schelling, Hölderlin, fino a Hegel, e tutte persone, personaggi che abbiamo incontrato in questi anni. E questo è avvenuto perché Eckhart propone un tema che per la sua attualità dobbiamo subito mettere in evidenza. Nel trattato intitolato Questiones Parisienses, Questioni Parigine, Meister Eckhart riflette sul fatto che in Dio esiste il primato del pensare sull'essere, perché l'essenza di Dio non può che essere di natura intellettuale. La sostanza di Dio è pensiero, no? Ed è questo un tema di vasta portata, non riguarda soltanto il mondo intellettuale religioso, ma anche quello laico, no? Sempre Aristotele medesimo, no? Si pone che è profondamente laico, Plotino nell'Enneadi, l'uno c'è un pensiero, come nella nostra mente c'è un pensiero che in continuazione produce idee, nell'universo c'è un pensiero, ecco, produce idee. Ma in Tereca naturalmente il tema lo affronta in chiave mistica. Dio, scrive Meister Eckhart, è intelletto e il suo stesso pensare è il fondamento del suo essere. Beh, ora, se questo vale anche per le creature di Dio, per gli esseri umani fatti all'immagine e somiglianza di Dio, ciò significa che una persona non può dire, scrive Meister Eckhart, io sono quel che sono, o peggio ancora, lei non sa chi sono io. Io non sono quel che sono, ma deve affermare, lo dice Meister Eckhart, poi il passo è breve, no, da fare atti di presunzione, cioè ma deve affermare, il mio essere dipende da come penso, il mio essere dipende da come penso, e quindi è più che mai importante acquisire un pensiero indipendente, cioè aumentare le potenzialità del pensiero. E questo è un tema di grande attualità in un momento in cui la valanga di informazione cui siamo soggetti e soggetti crea un pensiero corto, cioè una testa ben piena, intasata da scorie che limitano i processi di apprendimento, e di conseguenza l'essere si restringe, no? O si infeltrisce, dice Meister Eckhart, a seconda di come laviamo la lana, se sbagliamo programma, e la persona che non si esercita alfabetizzandosi sul terreno della storia del pensiero umano, che Meister Eckhart viene sul nostro terreno, viene a trovarsi senza una testa ben fatta in una condizione di ristrettezza dell'essere, che comporta un basso livello di qualità della vita. Oggi quindi, in epoca postmoderna, il tema del primato del pensare sull'essere posto da Meister Eckhart si fa riflettere sul fatto che l'informazione è una materia prima, che la conoscenza deve padroneggiare e integrare, che la conoscenza deve essere costantemente rivisitata e riveduta dal pensiero, e che il pensiero è oggi più che mai il capitale più prezioso per la persona e per la società, tenendo conto del fatto che il mondo in cui viviamo da sempre è un oggetto complesso, soggetto alla complessità. Se l'essere dipende dal pensiero, bisogna imparare a fare i conti con la complessità, dice Meister Eckhart, e oggi è più che mai un tema di grande attualità. E a proposito di complessità, guardate sul punto 1 del repertorio, quale di questi attributi complicato, contorto, intricato, macchinoso, tortuoso, astruso, o quale altro mettereste per primo accanto alla parola complessità? Beh, scegliete, sapete che scegliere in un catalogo di parole significa fare un investimento di intelligenza, cioè mentre si sceglie una parola eliminandone altre, si mettono in funzione le azioni cognitive, le azioni dell'apprendimento: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. E quindi è un esercizio utile e neanche facile, ma voi fidatevi della vostra esperienza, di fronte a una situazione complessa quale di queste parole sceglierete? E difatti, quale situazione complessa avete dovuto affrontare ultimamente? E spesso ci troviamo di fronte a situazioni in cui diciamo: mamma mia, come si fa adesso qui a dipanare la questione? E beh, scrivete quattro righe in proposito, magari così la scomplicate. Ma la scrittura serve anche per questo, e si scrive proprio per scomplicare i pensieri, e poi magari si complicano, ma e si ricomplicano. Ma procediamo con ordine, abbiamo un argomento complesso da affrontare, quindi avete tutti le scarpe da trekking per salire in salita, sì. Chi è Meister Eckhart? Beh, guardate sul punto 2 del repertorio, conosciamolo, questo personaggio, e anche qui dice, qui c'è una delle sue opere, sono le famose prediche di Meister Eckhart, sono regolarmente in circolazione. Giovanni Eckhart è nato in una famiglia della piccola nobiltà cavalleresca renana nella valle del Reno, siamo intorno al 1260, è nato ad Ockheim, che è un minuscolo paese della Turingia vicino a una grande e bella città, la città di Erfurt, dove magari è una città che passa in secondo piano, ma è una città da visitare, dove da ragazzo Giovanni Eckhart compie i suoi primi studi ed entra nel 1275 nell'ordine domenicano. È un domenicano Eckhart, come Tommaso. Erfurt, che oggi conta circa 200.000 abitanti, è il capoluogo della Turingia, e se si va ad osservare la sua posizione sulla carta geografica, magari non sappiamo bene dov'è, ma fate questo esercizio utilizzando l'atlante o la rete, che è ancora più facile, si può constatare che si trova proprio al centro della Germania, in quella parte che viene chiamata il cuore verde della Germania. Erfurt è situata a circa 20 km a ovest di Weimar, una città nella quale, invece, che noi conosciamo bene, molte di voi e molti di voi, attraversando il territorio del romanticismo titanico nell'anno 2004, e molte e molti di voi se ne ricorderanno perché c'erano, no? Abbiamo, mamma mia, sono già passati più di 10 anni qui, ma io non lo so, cioè abbiamo soggiornato, sembra ieri che eravamo ospiti della duchessa Anna Amalia, un personaggio molto importante che sta ahimè oggi in secondo piano, le donne sono in Germania sono in primo piano anche oggi, c'era Das Mädchen, la ragazza, come diceva Colli, della cancelliera, Anna Amalia, forse qualcuna di voi se la ricorda, rimasta vedova, ha governato dal 1772 con grande acume il Ducato di Weimar, e con la sua lungimiranza ha radunato nel suo cenacolo culturale, è stata capace alla fine del Settecento, Anna Amalia, di costruire il più importante cenacolo culturale europeo, mondiale, cioè personaggi, ha riunito insieme personaggi come Goethe, Schiller, Herder, Wieland, tutti pensatori, non a caso molto interessati alle opere e al misticismo di Meister Eckhart. Ora, con la guida della Germania navigando in rete, cogliete l'occasione per fare o per rifare una visita a Weimar, perché vale il viaggio, eh. E torniamo a Erfurt, però, che è meno conosciuta, ma non è meno importante. Se diamo uno sguardo alla cartina di questa città, la trovate anche sulla rete, potete osservarla, ci accorgiamo subito della sua ricchezza architettonica. Difatti è soprannominata la città delle torri, conserva ancora un tipico aspetto medievale grazie al fatto di essere stata poco danneggiata anche dalla seconda guerra mondiale. E nel periodo di massimo splendore, quindi alla fine del XIV secolo, del 1300, ad Erfurt si contavano ben 43 chiese, 36 monasteri e poi decine di palazzi gotici dalle facciate riccamente decorate, tra cui quello del mercato del pesce. E voi direte, che cosa fa un mercato del pesce nel cuore della Germania? Vuol dire che qualcosa significa per quanto riguarda la rapidità delle comunicazioni. E quella dell'università. Erfurt è una città in cui ha avuto un grande peso tanto la vita religiosa quanto quella culturale, ma soprattutto quella economica, cioè legata alla sua posizione strategica favorevole lungo la cosiddetta Via Reale, che collegava il fiume Reno con la Russia. Una città così viva non poteva tirare personaggi illustri. Per esempio Martin Lutero ha studiato giurisprudenza, Lutero voleva diventare un magistrato, dal 1505 al 1507 all'università di Erfurt. Invece qui ha scoperto gli agostiniani ed è diventato monaco agostiniano. E poi senz'altro dobbiamo ricordare Johann Sebastian Bach, che è stato lì dal 1703 al 1708, ha suonato in diverse chiese della città, ha composto molte cose a Erfurt. Poi Goethe, Schiller, Herder, Wieland hanno soggiornato, sono le colonne del romanticismo, del preromanticismo e del romanticismo tedesco, a Erfurt, prima di trasferirsi nel 1772 a Weimar, chiamati dalla duchessa. Ma anche politicamente Erfurt è stata centro di importanti incontri storici, come io vi ricordo quello tra Napoleone e lo zar Alessandro I nel 1808. Se volete informarvi su questo incontro, leggete qualche romanzetto di quell'esordiente russo che si chiama Leone Tolstoi, il quale parlo di questi avvenimenti. Ora, il monumento più in vista di Erfurt, anche per la sua grandiosità, è il Dom, che è il risultato di un lungo lavoro che ha visto la trasformazione di questo edificio da basilica tardo-romanica, iniziata nel 1154, a capolavoro del gotico tedesco. Quindi andate ad osservarlo, sulla rete ci sono delle belle immagini. Ora, sul fianco sinistro, poi non è così lontano, ora sul fianco sinistro spicca il cosiddetto triangolo, il celebre portale a pianta triangolare con statue della Vergine e degli Apostoli, una crocifissione nel timpano. All'interno della basilica, guardate, il Duomo di Erfurt è molto particolare. All'interno della basilica colpisce la suddivisione dello spazio. Infatti, il corpo della chiesa, tre navate, ha grosso modo la stessa lunghezza del coro. C'è un coro in quella che si cantava molto, si canta molto. C'è un coro che è grande quasi come la chiesa. E beh, ci devono stare almeno 200 coristi. Questo vale per il coro di Grazia, quindi
la miseria bestemmiamo a questo
dato. No. Difendiamo i nostri cuori. Ora, con la guida della Germania navigando in rete, fate una visita a Erfurt, immaginando anche, l'immaginazione rende tutto più digeribile, magari di cenare a base dei tipici canederli di patate con i blister della Turingia e il vino del Reno. Buon viaggio e buona digestione, perché a quest'ora già sarà difficile digerire Meister Eckhart, quindi sarà forse più facile digerire i canederli, però non direi, io devo dire il Meister Eckhart è invece un digestivo. E Erfurt, come abbiamo detto, è la città dove il giovane Giovanni Eckhart nel 1265 entra a far parte dell'ordine domenicano, frequenta la scuola di base, il trivio e il quadrivio, prima di proseguire i suoi studi a Strasburgo e a Colonia. Probabilmente il Meister Eckhart era stato scolaro di Alberto Magno, ma guardate, non ci sono prove in proposito. Meister Eckhart ha ricoperto importanti cariche nell'ordine domenicano, svolgendo un'intensa attività di studio e di insegnamento, e molti dei suoi scritti nascono come libri di testo destinati proprio all'insegnamento, un'attività che svolge in molte città europee. Tra il 1300 e il 1311 insegna all'Università di Parigi, dove scrive il trattato intitolato Questiones Parisienses, Questioni Parigine, del quale poco fa abbiamo letto un frammento. Successivamente dirige la scuola teologica di Strasburgo e poi quella di Colonia. Eckhart dà forma al suo pensiero mistico studiando il tema del neoplatonismo attraverso le Enneadi di Plotino. Ecco che Eckhart riparte dal neoplatonismo commentando il testo del Dionigi Areopagita, rieccolo qui. Questo testo abbiamo cominciato a studiare 3-4 anni fa, abbiamo detto noi lo rincontreremo in continuazione, questo testo, il Dionigi Areopagita e le opere di Proclo di Costantinopoli. Sapete che Proclo di Costantinopoli è il filosofo neoplatonico autore dei 4 trattati che compongono il volume del Dionigi Areopagita, redatto intorno al 480, e quest'opera tratta la dottrina del cristianesimo. Guardate che Proclo di Costantinopoli non è un cristiano, è un neoplatonico che vuole difendere a spada tratta le idee del neoplatonismo, però compie un'operazione segreta. Scrive 4 trattati dicendo che li ha scritti Dionigi, quello che si è, l'unico che si è convertito secondo quella pagina degli Atti degli Apostoli, quando Paolo ha predicato all'Areopago, e costruisce un'opera assolutamente in linea con la dottrina del cristianesimo, però inserendo in essa tutti i concetti fondamentali del neoplatonismo. Quindi Proclo dice: va bene, il cristianesimo vincerà la battaglia, noi la perderemo, però diventerà il cristianesimo una dottrina di stampo neoplatonico. Così è avvenuto. Proclo ha affermato la sua idea, ma ha dato un grande contributo al cristianesimo, perché il cristianesimo ha continuato ad avere una base filosofica basata sul neoplatonismo. E quindi ecco quest'opera, il paradosso che sta in quest'opera eccezionale che è Dionigi Areopagita, e la visione, tra poco la osserveremo, che Meister Eckhart ne trae, e viene considerata però dal Tribunale dell'Inquisizione non ortodossa, e difatti nel 1326 Eckhart a Colonia viene accusato di eresia con 49 imputazioni, affermazioni non ortodosse, a suo carico, e anche lui, come Sigeri di Brabante, si appella al Papa. Vedete che non ce n'è uno dei pensatori della scolastica, sulla quale si fonde e si fonderà per sempre il cristianesimo, che non sia stato dichiarato eretico. E questo è un paradosso molto interessante, molto importante. Ora, nel 1327 Eckhart ritratta 21 delle sue tesi considerate non ortodosse, eterodosse, e mentre si reca ad Avignone, verso la corte di Papa Giovanni XXII, Meister Eckhart muore. Guardate, perché ad Avignone? Ad Avignone perché in questo momento la sede del papato si è trasferita ad Avignone, ma di questo argomento ce ne occuperemo quando comincerà ad iniziare la primavera, adesso non ancora, e questo Giovanni XXII lo incontreremo, e come se lo incontreremo. E però guardate, però è stata fatta anche l'ipotesi che Meister Eckhart sia morto invece non ci sono documenti, quindi ci sono due correnti di pensiero, sia morto nel 1328 durante il viaggio di ritorno verso Colonia, cioè quando tornava da Avignone verso Colonia. Quindi ci sono due versioni contrastanti sulla data, sul luogo e sulle circostanze della sua morte. Ecco che Meister Eckhart è uno di quelli che è morto due volte, ne abbiamo incontrato parecchi di questi, no? Cominciare da Re Salomone, vi ricordate, un po' di anni fa. Il 23 marzo 1329, delle 28 tesi di Meister Eckhart incriminate, 17 sono ritenute eretiche con bolla papale firmata da Giovanni XXII, mentre le altre 11 vengono criticate in quanto foriere di fraintendimenti. Ora, la condanna non ha certo fermato l'interesse per i numerosi scritti di Meister Eckhart, anzi la curiosità per le sue opere messe all'indice, come sempre, come succede di solito, è aumentata. Meister Eckhart ha scritto molti trattati esegetici in lingua latina, esegetici di commento, cioè ha commentato il libro della Genesi, il libro dell'Esodo, il libro della Sapienza, il libro del Siracide e naturalmente il testo del Vangelo secondo Giovanni, che è uno dei bestseller del Medioevo e una delle grandi opere della storia del pensiero che continuiamo a studiare. E ha lasciato scritte molte prediche in lingua tedesca, eccole qui, ci sono quelle più importanti in lingua tedesca. È anche un codificatore della lingua tedesca, ma ne parleremo, Meister Eckhart. Lo scritto teologico-filosofico più importante di Meister Eckhart si intitola Opus Tripartitum, cioè opera in tre parti, e contiene la summa del suo pensiero, il cui influsso, come abbiamo detto, è andato ben al di là dell'autunno del Medioevo, ispirando il dibattito filosofico tanto in età moderna quanto in età contemporanea. Guardate, se con la guida della Germania, navigando in rete, visitate la chiesa di Erfurt, la città di Erfurt, una chiesa di Erfurt, potete puntare l'attenzione sulla chiesa dei Domenicani, Prediger Kirche, che è un edificio a tre navate iniziato nel 1278, terminato nel 1380. Perché, guardate, nel 2009 un portale di questa chiesa è stato dedicato a Meister Eckhart. Questo portale è opera di uno scultore che si chiama Michael Sander, non vi sarà difficile poterlo osservare su uno dei tanti siti dedicati a Meister Eckhart. È interessante perché su quel portale ci sono delle citazioni che ora vedremo. Meister Eckhart non condivide quindi lo sperimentalismo della scuola di Oxford, dei maestri Grossatesta e Ruggero Bacone, tantomeno condivide il razionalismo averoista di Sigeri di Brabante, perché per gli sperimentalisti razionalisti Dio, l'essere umano e la natura, come abbiamo studiato in queste 10 settimane del nostro viaggio, sono oggetti separati tra loro. Meister Eckhart invece sostiene l'esistenza di una unità assoluta ed essenziale tra Dio e l'essere umano, ed è questa idea che lo mette in difficoltà di fronte al tribunale dell'Inquisizione. E quindi Il mondo naturale e quello soprannaturale sono una cosa sola, intimamente legati tra loro da un rapporto metafisico. L'universo, afferma Meister Eckhart, è uno ed è Dio. E se Dio esiste, non può che essere una totalità, quindi ci siamo dentro. E Meister Eckhart quindi parte nella sua riflessione aderendo al pensiero neoplatonico formulato da Proclo di Costantinopoli, come abbiamo detto, nel Dionisio Areopagita, che disegna l'universo scaturito dall'uno, dalla sintesi suprema, secondo un sistema triadico che noi abbiamo studiato lo scorso anno, ma naturalmente Eckhart apporta tutta una serie di modifiche a questo progetto in chiave mistica e spirituale. Guardate sul punto 3 del repertorio. Meister Eckhart studia e commenta il testo del Dionisio Areopagita, nel quale Proclo di Costantinopoli, nel trattato intitolato Nomi Divini, afferma, parafrasando l'Ennea di Plotino, che l'universo, cioè quindi tutte le cose, il molteplice, viene emanato per necessità dall'uno. L'uno è la sintesi suprema, no? È l'elemento in cui tutto si conforma, in greco en. L'uno è la sintesi suprema concepita dalla ragione, che include ogni molteplicità, è l'unità assoluta, un elemento di natura intellettuale che basta completamente a se stessa. L'uno crea l'universo per emanazione, l'uno emana come il pensiero, come il nostro pensiero emana in continuazione idee, pensieri, così l'uno crea l'universo per emanazione, che, scrive Proclo, avviene per triadi, questa emanazione, cioè al ritmo di tre elementi per volta, in rapporto logico e dialettico tra loro. La prima triade, ecco, che cosa crea, che cosa emana dall'uno? La prima triade, la triade suprema, che l'uno emana, scrive Proclo, nel Dionisio Areopagita, è composta da Dio, intelletto e anima, quindi l'uno emana anche Dio, e a sua volta da questa triade scaturiscono altri tre elementi, perché via via dalle triadi scaturiscono altri tre elementi: potenza, sapienza e intelligenza, che corrispondono anche, scrive Proclo, a Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi vedete, la Trinità viene fuori dal neoplatonismo secondo Proclo, e a sua volta da questa triade fluiscono altri tre elementi: buono, bello, giusto, dalla quale scorgono altri tre elementi: infinito, molteplice e composito. Vedete, si forma la realtà, e così via, in una serie lunghissima e sistematica di emanazioni, perché da ogni elemento, in greco enade, da ogni enade presente in ogni triade nasce una nuova triade, e tutto il sistema della generazione delle cose, quindi l'essenza della realtà, la realtà avviene, scrive Proclo, per mezzo di una discesa a spirale, mediante una armonica rotazione, una processione. L'universo si muove come una processione a spirale circolare che va dall'uno al molteplice, dal molteplice, quando è al molteplice, ritorna all'uno. Ecco che noi ci muoviamo all'interno dell'universo in questo modo, ed è una visione molto interessante, no? Una visione che affascina molto. Allora, Meister Eckhart aderisce a questa visione, ma si discosta dal pensiero neoplatonico tradizionale di Proclo, contenuto nel Dionisio Areopagita, perché Meister Eckhart sa, come ormai sanno tutti gli scolastici, che quest'opera non è un'opera che nasce nel seno della cristianità. Ora, lui considera quest'opera un utile strumento su cui basare la sua riflessione. Tutti fanno finta che sia un'opera cristiana e che sia stata scritta davvero da Dionigi. Tommaso cita Dionigi Areopagita 1020 volte nelle sue opere, perché gli serve per giustificare le sue idee. per portare Aristotele dentro il pensiero cristiano usa Dionigia Leopagita, che è neoplatonismo, un'operazione, come abbiamo visto, di grande portata. Ora, Eckhart considera il Dionigia Leopagita un utile strumento su cui basare la sua riflessione, ma è consapevole, perché la filosofia scolastica sperimentale ha fatto chiarezza su questo testo, è consapevole del paradosso di cui è frutto. E a questo proposito dobbiamo ancora una volta ricordare che proprio di Costantinopoli, in quanto filosofo platonico del V secolo, ha reagito nei confronti dell'invadenza cristiana. Gli imperatori bizantini, cominciare da Giustiniano, per ragioni di potere vogliono imporre il cristianesimo e sradicare il paganesimo, anche con la forza, chiudendo le accademie, Giustiniano chiude l'accademia di Atene, e quindi Proclo decide di comporre in modo anonimo Dionigia Areopagita, facendo credere che l'autore di quest'opera sia quel Dionigi che, secondo gli Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetti dal 18 al 34, rileggetevela con la pagina apologetica, si sarebbe convertito ascoltando Paolo di Tarso predicare ad Atene sull'Areopago, cosa che Paolo non ha mai fatto, ma gli Atti degli Apostoli sono un catechismo, non sono un'opera storica, sono un'opera di carattere pastorale, lo sapete. E Proclo, che è un raffinato studioso e sa come agire intellettualmente, scrive quattro trattati in cui esalta la dottrina del cristianesimo, introducendovi anche con grande abilità dialettica il concetto neoplatonico dell'immortalità dell'anima. E qui è questa l'operazione più forte che sta nel Dionigi Areopagita. Il concetto dell'immortalità dell'anima entra nel cristianesimo attraverso Dionigi Areopagita, il concetto neoplatonico dell'immortalità dell'anima, e contaminando la dottrina cristiana con tutti i principali elementi della filosofia neoplatonica, perché questa, soggetta ad una vera e propria persecuzione, non si disperda. E anche i filosofi della scolastica medievale tradizionale, compreso Tommaso, faranno finta di credere volentieri all'autentica matrice cristiana di quest'opera per la sua efficacia intellettuale. Un'opera che paradossalmente, invece di indebolire il cristianesimo come avrebbe voluto Proclo, invece lo ha fortemente rafforzato, poi sul piano filosofico, perché tutti gli scolastici l'hanno utilizzata. Meister Eckhart, in linea con tutti gli scolastici razionalistico-sperimentali, è consapevole della natura neoplatonica del Dionigi Areopagita, che comincia ad essere chiamato pseudo-Dionigi, lo pseudonimo di Proclo, che ne è il vero autore. E quindi Meister Eckhart, a distanza di più di 8 secoli e in un contesto ben diverso, introduce delle variazioni al sistema neoplatonico tradizionale, affermando per prima cosa che l'uno è Dio, ed è Dio al di sopra di tutto, che crea l'universo emanando delle triadi a partire da quella suprema: Dio, intelletto e anima. Guardate, attenzione, cerchiamo di ragionare qui. Cioè, di fronte a questa affermazione noi ci chiediamo: ma come può Dio stesso, in un contesto monoteista, emanare Dio? C'è una contraddizione. L'uno, in quanto sintesi suprema, cioè in quanto pensiero assoluto, senza prerogativa divina, cioè l'uno di Plotino è un concetto intellettuale laico, l'uno in quanto sintesi suprema può logicamente, dialetticamente emanare Dio, ma come può, ci chiediamo, Dio in quanto totalità assoluta scaturire da se stesso? Beh, allora sì, Meister Eckhart si contraddice senza accorgersi, no? Senti, se ne accorge benissimo e non si contraddice nel suo pensiero. Per capire questo fatto, che non è un controsenso, bisogna conoscere il concetto che Meister Eckhart ha di Dio, ed è il primo elemento che lo mette nei guai con l'Inquisizione. Tra l'altro, un elemento nel quale c'è della logica, invece. Se Dio, afferma Meister Eckhart, è al di sopra di tutto, significa che per la nostra capacità di conoscenza è nulla, poiché essendo totale è indefinibile. Noi non lo possiamo definire. Cioè, non c'è niente, noi non possiamo conoscere questo soggetto indefinibile e totale che è Dio. E allora, afferma Meister Eckhart, anche la nostra visione razionale, il quadro triadico dentro i limiti del sistema della dialettica che abbiamo descritto poco fa, che descrive Proclo nel Dionigi Areopagita, che fa proprio anche Meister Eckhart, che hanno fatto proprio gli scolastici, non è altro, afferma Meister Eckhart, che qualcosa di aleatorio, è un espediente della ragione per farcene una ragione, ce ne dobbiamo fare una ragione, no? Di Dio, e allora ecco che noi inventiamo questo espediente, ma è un espediente. Nella famosa predica intitolata Beati Pauperes in Spiritu, è facile da tradurre, Beati i poveri di spirito, Meister Eckhart invita i fedeli a pregare Dio, con la lettera maiuscola, affinché li liberi da Dio, con la lettera minuscola, cioè dal Dio che razionalmente noi ci raffiguriamo, perché c'è un Dio eckhartiano, chiamiamolo così per capirci, così l'hanno chiamato, che è totale ed indefinibile, puro ed assoluto, e chi è che può conoscerlo? E poi c'è il Dio che la nostra mente tenta di raffigurarsi, che non è altro che un semplice essere superiore, un sovraessere, lo definisce Meister Eckhart, un essere dalle funzioni totemiche, un feticcio, quello che noi ci rappresentiamo. Noi ci rappresentiamo un feticcio quando pensiamo a Dio, e che è sopravvissuto nell'immaginario collettivo, qui diventa indiano addirittura Meister Eckhart, ispirato dalla religiosità naturale. Cioè, in definitiva, mentre il secondo Dio è l'idea a cui la persona ricorre per chiedere, per cercare la consolazione quotidiana, una superstizione, scrive Meister Eckhart, il primo Dio è colui che è, io sono colui che sono, Yahweh, risponde Dio, no? Nel roveto ardente a Mosè, che gli domanda con insistenza, dimmi come ti chiami, perché se quelli laggiù quando arrivo lì non gli dico come ti chiami, non mi credono. E come ci racconta il libro dell'Esodo nel famoso versetto 14 del capitolo 3, il primo Dio è tanto indefinibile e totale che, scrive Meister Eckhart, in lui, con lui e per lui non vi è altro che esso. Questo è quello che possiamo dire di Dio. Ora, quali sono le conseguenze di queste affermazioni? E che rapporto ci può essere a questo punto tra questo Dio totale e le creature? Perché questo è il problema. Meister Eckhart imposta il tema dei rapporti tra Dio e le creature prendendo le mosse dall'analisi del concetto di essere, che è attribuibile a Dio in modo univoco. Cioè, solo all'essere di Dio, afferma Meister Eckhart, conviene per sua natura il privilegio dell'esistenza infinita, e fuori di Dio non si dà esistenza, dato che ciò che è fuori dalla causa prima, questo lo diceva anche Aristotele, Platone, è anche Plotino, è anche fuori dall'essere. Ogni essere creato, una persona, un animale, un albero, una roccia, possiede una sua essenza diversa da quella di Dio, ma l'esistenza in virtù della quale questa essenza è, non gli appartiene in proprio, perché ogni essenza, ogni cosa esiste solo nell'esistenza di Dio. E vedete che suo ragionamento fila secondo la logica. Cioè, per questo, afferma Meister Eckhart, in tutte le creature è diffuso il desiderio di conoscere Dio, che si può manifestare anche come un rifiuto, che però è pur sempre una forma di interesse verso il creatore, afferma Meister Eckhart. E il rifiuto è anche sinonimo di rinuncia. il quando avete dovuto rinunciare a qualcosa che vi è stato rifiutato, sebbene voi ne avete bisogno, succede, no? Scrivete quattro righe in proposito, visto che Meister Eckhart dice: noi spesso rifiutiamo Dio anche se ne abbiamo bisogno, ma lo rifiutiamo proprio perché ne abbiamo bisogno, dice, perché noi da Dio cerchiamo il feticcio. Ecco, noi non andiamo invece a rapportarci con quello che è l'essere superiore, che noi non possiamo per nessun motivo in questa vita identificare. Ecco, questo è il misticismo di Meister Eckhart, che è un misticismo, vedete, che ha una forte base razionale, razionalista. Meister Eckhart riflette poi su un'altra questione delicata, un altro tema che lo mette nei guai con il Tribunale dell'Inquisizione. Siccome tutte le creature, scrive Meister Eckhart, al di fuori dell'essere di Dio non sono, cioè non hanno un'esistenza, perché l'esistenza c'è soltanto in Dio, che è il grande apparato, di conseguenza non si può pensare che Dio riversi l'amore sulle creature. Per quale scopo, per quale necessità? Cioè, l'amore, cioè la vanità dell'amore, è un fenomeno tipicamente umano che la persona attribuisce al Dio secondo, al Dio feticcio, come proiezione del proprio sentimentalismo, dice Meister Eckhart. Vedete che butta all'aria tutte quelle che sono le convenzioni, che è l'antitesi del misticismo, cioè della tensione verso il divino. Perché noi dobbiamo fare un esercizio intellettuale prima che sentimentale, dice Meister Eckhart. Guardate sul punto 4 del repertorio. Eckhart ritiene che il rapporto tra Dio, il Dio primo e totale, non può che essere rigorosamente intellettualista, perché l'essenza di Dio è l'intendere. Ed Eckhart traccia una via verso Dio nella quale la forza che conduce alla meta non è l'amore, che è necessariamente soggetto alla conoscenza sensibile, ma è quella che lui chiama l'intellezione, la comprensione con la mente, ciò che può essere pensato e conosciuto con l'intelletto. Perché il principio antropologico su cui influisce la grazia è l'intelletto. Cioè, la persona è gradita a Dio principalmente perché lo sa, e nella misura in cui lo sa. Il Tribunale dell'Inquisizione sostiene, e anche la Scuola Francescana è d'accordo su questo, che la somiglianza dell'essere umano a Dio e il suo ingresso nell'unione con lui sta nell'atto di amore più che nell'atto di intendere. Ma Meister Eckhart, fedele anche alla tradizione dell'ordine domenicano, privilegia sia in Dio che nell'essere umano la funzione intellettiva. Cioè, come si può, si domanda, amare senza intendere? Noi prima dobbiamo intendere per amare, dobbiamo intendere che amare è importante prima, se no cadiamo nei sentimentalismi e spesso l'amore si traduce in odio, in violenza, in scontri, in possessi, in tutto quello che noi conosciamo. Cioè, bisogna che invece ci sia un'intenzione prima. Ecco qual è il tema che pone, molto importante. Come si può amare senza intendere? Nella Trinità, e qui naturalmente disegna la Trinità Meister Eckhart, sostiene Meister Eckhart, Dio Padre è l'intelligenza, mentre il Figlio è la vita e lo Spirito è l'essere. E tra l'intelligenza di Dio e quella della persona, afferma Meister Eckhart, la linea di demarcazione si attenua fino a scomparire.
fino a che viene a crearsi una coincidenza tra i due intelletti, e questo pensiero costa a Meister Eckhart l'accusa di panteismo. Se Dio è in tutto, perde la trascendenza, e la definitiva condanna per eresia. In realtà Meister Eckhart intendeva qualcos'altro rispetto al panteismo, no? Intendeva lo sforzo dell'intelletto, no? Per intendere. La Meister Eckhart è sempre stato consapevole dell'ambiguità del linguaggio della sua dottrina mistica, un'ambiguità non superabile, proprio perché per definizione l'unione tra la persona e Dio, che è il senso di tutte le cose, si pone al di là della linea concettuale. Cioè, come si fa a spiegare, come la si può spiegare l'unione tra la persona e Dio? E il vero linguaggio mistico di Meister Eckhart si svolge sul versante delle immagini a cui si affida. L'anima della persona, scrive Eckhart, è come un castello nel quale Dio risiede come ospite, ed è lui che in noi ama se stesso, conosce se stesso, generando nell'anima la totale indifferenza per tutto ciò che non è lui, e cioè il totale distacco ascetico da ogni cosa mondana. E a questo punto Dio e l'anima non sono che una sola cosa. E per rendere più comprensibile il concetto di questa relazione, Eckhart usa la metafora del fuoco. Quando il fuoco è generato all'interno del legno, gli trasmette la propria natura e la propria essenza, e il legno diventa sempre più simile al fuoco. Ora, il risultato della nascita di Dio nell'anima della persona è la pace. E con questo termine, la pace sia con voi, Eckhart intende un radicale distacco dalle cose per privilegiare la contemplazione, consistente nella presa di coscienza che l'essere umano pacificato per eccellenza è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, così come viene rappresentato nel testo del Vangelo secondo Giovanni e nell'epistolario di Paolo di Tarso. E naturalmente con la scrittura Eckhart giustifica le sue idee. Meister Eckhart sottolinea come nel testo del Vangelo secondo Giovanni Gesù ripeta sempre: chi ama è perché conosce, e se si comprende si ottiene la pace, non come la dà il mondo. Quindi chi ama è perché conosce, quindi c'è prima la conoscenza. E quindi, in proposito, leggete su consiglio di Meister Eckhart il capitolo 14 dal versetto 15 al 31 del Vangelo secondo Giovanni, con cui Eckhart giustifica il suo ragionamento. Prima c'è l'intendere per poter amare, no? Ecco, perché scaturisca l'amore. Ora, la contemplazione che permette all'anima della persona di penetrare nell'intimità divina e di raggiungere la pace non deve essere un esercizio passivo, dice Eckhart, ma di cooperazione con la grazia divina. Perché se Gesù Cristo, in quanto vero uomo, cooperando con la grazia divina, si è manifestato come vero Dio, cioè allo stesso modo anche l'anima della persona può per grazia essere Dio. È chiaro che questa affermazione gli costa molto sul piano delle denunce, della denuncia, ma naturalmente Meister Eckhart mette l'accento sul fatto che l'apprendimento di questa condizione dello spirito, così come avviene per l'apprendimento della lettura e della scrittura, può essere raggiunta praticando molto esercizio intellettuale e dedicandosi ad una preghiera contemplativa che abbia un carattere intelligibile e che sappia produrre aforismi, cioè riflessioni, intellezioni. Ecco come ci possiamo avvicinare a Dio: con un esercizio intellettuale per cui la persona è capace di comprendere che è gradita a Dio nella misura in cui sa di esserlo, perché in Dio vige il primato dell'intendere, e perché l'essere dipende dal pensare. Prima si pensa e poi si è. E questa affermazione è già tipicamente umanistica e anticipatrice dell'età moderna. Lutero ci ragionerà su questo pensiero eccarziano all'inizio del 1500, ma questa è un'altra storia della quale ci occuperemo a suo tempo. E quindi a questo punto, dopo aver gettato le basi del complesso pensiero mistico, intellettualista, vedete, di Meister Eckhart, e perché il suo non è un misticismo di abbandono, ma è un misticismo di riflessione, anzi di ragionamento, anzi di ragionamento progressivo. Ebbene, dedichiamoci a leggere una pagina dei suoi celebri aforismi, tratti dalle sue prediche, che hanno generato una riflessione, come abbiamo detto più volte, che è andata ben al di là dell'autunno del Medioevo e che continua ai nostri giorni. Leggiamo quindi una serie di aforismi di Meister Eckhart. Non è una lettura facile, perché chiaramente ci sono delle ragionamenti paradossali, ma perché non ci dobbiamo misurare noi con gli aforismi di Meister Eckhart? Perché dobbiamo lasciarli in mano semplicemente agli specialisti, no? all'esegesi? E questi sono, alla fine invece di produrre appunto un pensiero efficace, continuiamo a vivere nel pensiero corto, no? Che vivacchia nella cronaca. E invece dobbiamo necessariamente spingerci, no? Dentro ai paradossi, per potenziare la nostra capacità intellettuale, per investire in intelligenza, dice Meister Eckhart. Non si può non essere d'accordo con Aristotele quando scrive: Dio sarebbe troppo perfetto per pensare ad altro che a se stesso. Alcune persone vogliono vedere Dio con i loro occhi, così come vedono una mucca, ed amarlo come amano una mucca, per il latte, il formaggio e i vantaggi che procura loro. Questo è come le persone amano Dio: per l'amore della salute esteriore o per il conforto interiore. Essi non amano Dio correttamente quando lo amano per il loro proprio vantaggio. Se la sola preghiera che dirai mai nella tua intera vita è grazie, quella sarà sufficiente. Solo la mano che cancella può scrivere il vero. Nel silenzio la persona può più facilmente preservare la sua onestà. Troppe persone logoroiche abbiamo detto. Per una mente serena tutto è possibile. Anche una pietra è Dio, solo che essa non sa di esserlo. L'essere umano deve essere disposto ad essere un principiante ogni singolo mattino. Si dovrebbe attribuire meno importanza a ciò che si sta per fare rispetto a ciò che siamo. Finché amerai un'altra persona meno della tua stessa persona, non riuscirai mai ad amare la tua stessa persona. Ma se ami tutte le persone nello stesso modo, le amerai come una persona, e quella persona è sia Dio sia l'essere umano. Se trascorresti abbastanza tempo con le più piccole creature, anche un lombrico, io non mi avrei mai per preparare un sermone, tanto è piena di Dio ogni creatura. Quanto è più saggio e possente un maestro, tanto più immediato è il modo in cui crea la sua opera, e tanto essa è più semplice. Seneca, alla domanda qual è il miglior conforto nell'afflizione e nel dolore, risponde che la persona accolga ogni cosa come se l'avesse richiesta e desiderata. L'occhio con cui Dio, con cui io vedo Dio, è lo stesso occhio con cui Dio vede me. Nessuna persona può conoscere Dio se prima non conosce se stessa. La persona non deve accontentarsi di un Dio pensato, perché quando il pensiero svanisce, anche Dio svanisce. Dobbiamo pensare Dio nella sua essenza, in tutte le sue opere, in tutte le cose. La persona deve cogliere Dio nel modo più sublime possibile. non siamo né angeli né bestie, ma se commettiamo l'errore di ritenerci angeli, allora diventiamo bestie. Prego Dio che mi liberi di Dio. Dovrai conoscere Dio direttamente, senza ricorrere ad alcuna immagine e senza attribuirgli alcuna sembianza. Finché io ed egli, cioè Dio e l'anima, non costituiscono uno solo qui e ora, l'io non può operare né essere una cosa sola con lui. Se l'amore di Dio ci è nascosto, noi soli ne abbiamo colpa, noi siamo la causa di tutti i nostri ostacoli. Guardati da te stesso e avrai fatto buona guardia. Dio non cerca il proprio utile. Dio è un permanere nella purezza della propria essenza, nella quale non vi sono attributi. Deve andarsene tutto ciò che è contingente. Dio è puro dimorare in se stesso. Dove non c'è il questo e il quello, quel che è in Dio è Dio. Se Maria non avesse prima generato Dio nello spirito, egli non sarebbe mai nato da lei nel corpo. Per Dio vale di più essere generato spiritualmente da ogni anima buona che essere nato corporalmente da Maria. Tutto quello che il Padre ha dato al Figlio suo unigenito lo ha dato altrettanto pienamente a me, senza nulla di meno, perché la beatitudine che il Figlio ci ha portato è la nostra. La prima cosa che Dio dona è se stesso. Se hai Dio, con Lui hai tutte le cose, e chi ha Dio e tutte le cose non ha più di chi ha Dio soltanto. Chi pensa di ricevere Dio nella interiorità, nella devozione, in un dolce rapimento o in una grazia particolare, più che presso il focolare o nella stalla, non fa altro che prendere Dio, avvolgergli un mantello intorno al capo e cacciarlo sotto una panca, perché chi cerca Dio secondo un modo prende il modo e perde Dio, che nel modo è nascosto. Chi cerca Dio senza modo lo prende come è, in se stesso. Dio opera maggiormente in un cuore umile, perché è là che trova la maggiore possibilità di operare, trovandovi la maggiore somiglianza con se stesso. Le persone non possono cercare Dio se non imparano a pensarsi come esseri nudi e crudi. Che cosa ci insegna la lettura degli aforismi? Noi ne abbiamo letto appena una serie, ma ne sono stati raccolti a decine, ne trovate a decine di aforismi di Meister Eckhart. Ebbene, questa lettura ci dice una cosa importante rispetto alla cultura di questo personaggio. C'è una cosa per la quale vale l'affermazione che nel viaggio dello scorso anno scolastico abbiamo sentito pronunciare dai maestri della scuola di Chartres: siamo come dei nani sulle spalle di giganti, dove i giganti sono i classici greci e latini. Guardate, alle opere dei quali Meister Eckhart si è abbeverato pienamente. Lo si capisce nei suoi aforismi. In ognuno dei suoi aforismi c'è una citazione che arriva dai classici, da Socrate, da Platone, da Aristotele, fino a Seneca, no? Perché è evidente che si ha bisogno, ecco, di una forte base culturale. Ciascuno ne ha bisogno, la scolastica fa l'esegesi della cultura classica. E Meister Eckhart è un esempio, infatti è quello che dal punto di vista proprio del pensiero è durato e continua a durare per i suoi paradossi. Guardate, tra gli aforismi di Meister Eckhart che abbiamo letto, beh, sceglietene qualcuno, no? Quelli che magari vi piacciono di più, forse quelli più meno comprensibili di prima, ma ce ne sono di provocatori, come questo sull'annunciazione, che è molto provocatorio ma è molto interessante. Perché c'è un'apertura, vedete, delle possibilità che tutti hanno di essere Dio, no? Che è, o perlomeno di essere persone che hanno una loro qualità notevole, superiore, no? Ecco. dal punto di vista dei valori superiori, non del proprio imporsi. E beh, sceglietene quelli che ritenete più interessanti, uno, due, tre, investite in intelligenza, perché prima viene il pensare e poi l'essere. Solo chi pensa bene riesce a identificare la propria essenza, così dice Meister Eckhart molto prima di Nanni Moretti. Ora, e adesso continuano a citare questi personaggi, no? E adesso tutte e tutti insieme noi ne scegliamo uno di questi aforismi, l'ultimo che abbiamo letto, in modo da dipanare un intreccio filologico in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Scrive Meister Eckhart: le persone non possono cercare Dio se non imparano a pensarsi come esseri nudi e crudi. E che cosa intende dire? Intende dire come persone schiette, cioè semplici, pure, genuine, naturali, autentiche, franche, sincere, leali, ecco, così bisogna essere. Beh, quale di queste parole, semplicità, purezza, genuinità, naturalezza, autenticità, franchezza, sincerità, lealtà, o quale altra, mettereste per prima accanto al termine schiettezza? Beh, scrivetela, scegliete quella che vi piace di più, quella che è più vicina alla vostra esperienza. Nudi e crudi, eccolo qua, nudi e crudi. Nudi e crudi con questo bel colorino un po' piadito per il tempo, ormai il tempo. Nudi e crudi è il titolo di un racconto, di un romanzo breve, di un racconto che si presenta contemporaneamente come un breve romanzo e come un testo teatrale che, portato in palcoscenico per la prima volta nel 1996 a Londra, poi in tutta Europa e nel mondo, guardate, in Italia è in cartellone in molti teatri, se andate sulla rete vedete dove potete andare a vedere Nudi e Crudi, ha avuto un grande successo. L'autore di quest'opera si chiama Alan Bennett, che oggi è considerato uno dei più significativi autori teatrali europei, che noi abbiamo già incontrato nei nostri viaggi diverse volte. Abbiamo letto pagine tratte da alcune sue opere, ricordate La sovrana lettrice, La sovrana lettrice non è nominata, però sulla prima pagina c'è una foto della regina Elisabetta, e quindi alla fine una vita come le altre, che è una raccolta di scritti autobiografici. Ora, i protagonisti della commedia intitolata Nudi e Crudi, che scaturisce dall'omonimo romanzo breve, sono i signori Ransom, Maurice e Rosemary, che fino ad oggi hanno passato la loro vita, uno in un modo, l'altra nell'altro, a rimuovere la loro schiettezza per privilegiare la finzione, la simulazione, l'ipocrisia, tipici atteggiamenti di una certa borghesia. Ebbene, quando i benestanti coniugi Ransom tornano a casa dopo una serata passata a teatro a Covent Garden ad ascoltare Così fan tutte di Mozart, ma l'altro non gli è piaciuto molto, scoprono di aver subito un furto nel loro appartamento. Ma il fatto è che la loro casa è stata completamente svuotata, dalla moquette ai lampadari. Cioè, i ladri hanno portato via tutto, anche i telefoni, anche la carta igienica, tutto. Questa situazione si presenta davvero inconcepibile, è già una metafora di per sé. Forse è uno scherzo, forse è un errore. Fatto sta che questa circostanza porta uno sconvolgimento nella vita tranquilla e ripetitiva dei due padroni di casa, che si ritrovano loro malgrado realmente nudi e crudi, costretti a reagire però, perché lui, che rappresenta il polo negativo, nel maschio adulto in crisi profonda di identità, dice, e mettiamoci il cuore in pace, lui si incupisce e si arrabbia sempre di più. Lei invece prova un senso quasi di sollievo,
le donne sono più coraggiose.
E l'aforisma di Meister Eckhart, che invita la persona a pensarsi come un essere nudo e crudo se vuole iniziare un tragitto di liberazione, ci viene inevitabilmente in mente, e dobbiamo pensare che sia venuto in mente anche ad Alan Bennett, il quale arriva alla scrittura teatrale attraverso un certo tipo di itinerario intellettuale, attenzione. E quale itinerario? Ma prima di conoscere che tipo di rapporto c'è, e ce ne occuperemo la prossima settimana, nel prossimo itinerario, tra il drammaturgo contemporaneo Alan Bennett e il mistico scolastico medievale Meister Eckhart, prima di occuparcene, cominciamo a leggerlo, del rapporto che c'è tra questi due personaggi. Cominciamo a leggerlo, questo romanzo breve intitolato Nudi e Crudi, e arriveremo a leggerlo fino alla fine, nel corso delle settimane, ci vorrà qualche settimana. Casa Ransom era stata svaligiata. Rapinata, disse la signora Ransom. Svaligiata, la corresse il marito. Le rapine si fanno in banca, una casa si svaligia. Il signor Ransom era avvocato e riteneva che le parole avessero la loro importanza, anche se in questo caso era difficile trovare un termine preciso. Di solito un ladro sceglie, fa una cernita, prende un oggetto e ne lascia altri. C'è un limite a ciò che riesce a far sparire. Per esempio è raro che porti via una poltrona, ancora più raro un divano. Questi ladri però l'avevano fatto, avevano preso tutto. I Ransom erano andati all'opera a sentire Così fan tutte, il Così, come la signora Ransom aveva imparato a chiamarlo. Mozart era fondamentale nel loro matrimonio. I Ransom non avevano avuto figli e probabilmente, non fosse stato per Mozart, si sarebbero divisi già da anni. Quando tornava a casa dallo studio, il signor Ransom faceva sempre il bagno, poi cenava, e dopo cena faceva un altro bagno, questa volta in Mozart. Il signor Ransom ci sguazzava in Mozart, ci si tuffava, dal piccolo viennese si lasciava ripulire delle sozzure che aveva dovuto sopportare tutto il giorno al lavoro. Quella sera erano stati ai bagni pubblici, cioè al Covent Garden, dove seduto davanti a loro c'era il ministro dell'interno. Anche lui era andato a fare un tuffo per lavarsi di dosso le preoccupazioni della giornata, preoccupazioni che di lì a poco, benché solo in forma di statistica, avrebbero annoverato anche i Ransom. Normalmente il signor Ransom non considerava il bagno serale, non condivideva il bagno serale con nessuno, già che Mozart gli arrivava personalizzato tramite una cuffia e un sofisticato impianto stereo scrupolosamente equalizzato che la signora Ransom non poteva toccare per alcun motivo. Secondo lei i ladri erano venuti proprio per colpa dello stereo che li aveva attratti. I furti di stereo sono l'ordine del giorno, i furti di moquette no. Forse hanno preso la moquette per avvolgersi lo stereo. Il signor Ransom ebbe un brivido e ribatté che come imballaggio gli sembrava più plausibile la pelliccia. Anche la moglie riattaccò a piangere. Il Così non era stato un granché, la signora Ransom non aveva capito la trama e al signor Ransom, che non ci aveva mai neanche provato, era apparso senz'altro inferiore alle quattro incisioni che aveva a casa. La recitazione lo distraeva sempre. Non ce n'è uno che sappia come tenere le braccia, aveva commentato durante l'intervallo. Forse non era solo questione di braccia, aveva pensato la signora Ransom, però non gliel'aveva detto. Le era sorto il dubbio che a 180 gradi lo sformato che aveva lasciato nel forno potesse venire troppo asciutto. Forse sarebbe stato meglio a 170 gradi, ma era un timore inutile. I ladri avevano portato via sia lo sformato sia il forno. I Ransom abitavano in un palazzo edoardiano color vinaccia. Era comodo per chi lavorava nell'affitti, ma la signora Ransom avrebbe preferito stare più fuori. Ogni tanto si vedeva fugacemente nel verde con un cestino al braccio, il giardinaggio tuttavia non faceva per lei, la violetta africana che la donna delle pulizie gli aveva regalato a Natale era aspirata proprio quella mattina e per evitare che se ne accorgesse l'aveva dovuta nascondere nell'armadio, altra fatica sprecata, era scomparso pure l'armadio. Rapporti di buon vicinato non ne avevano, a volte incontravano qualcuno in ascensore con cui scambiavano un sorrisetto guardingo. Un giorno avevano invitato i nuovi inquilini del loro pianerottolo a bere uno sherry, ma lui si era rivelato un invasato del jet, così si definiva, mentre lei faceva la segretaria in uno studio dentistico e aveva una multiproprietà in Portogallo, sicché per un verso o per l'altro era stata una serata imbarazzante e l'esperienza non si era ripetuta. Ormai sembrava che il ricambio di inquilini fosse sempre più veloce e l'ascensore sempre più imprevedibile. C'era un via vai continuo anche di arabi, cioè ormai pare un albergo, commentò la signora Renzo. Ti sarei grato se smettessi di dire cioè, ribatté il signor Renzo. Non aggiunge nulla al senso della frase. Di quel parlare sciatto, come lo chiamava lui, ne sentiva già abbastanza al lavoro. In casa, a suo modesto parere, il minimo che potesse pretendere era una sintassi accettabile. Perciò la signora Ransom, che normalmente aveva molto poco da dire, tendeva ormai a dire ancora meno. Quando si erano trasferiti lì in Palazzo Vantago, un portiere con la divisa viola prugna, intonata al colore della facciata. Costui era morto un pomeriggio del 1982 mentre fermava un taxi per la signora del secondo piano, poi glielo aveva ceduto per farlo portare all'ospedale. Nessuno dei successori aveva dimostrato altrettanto zelo sul lavoro né altrettanto orgoglio per la divisa e alla fine il ruolo di portiere si era svilito fino a confondersi con quello del guardiano, un tizio che all'ingresso non si vedeva mai e di rado si incontrava altrove, dato che stava sempre rintanato in un rovente stanzino dietro il locale caldaia a dormire su una poltrona scartata da uno degli inquilini. La sera del furto il guardiano non stava dormendo in poltrona come d'abitudine, bensì a teatro, allo scopo di conoscere un tipo più raffinato di ragazza, si era iscritto a un corso per adulti. Sono così, fanno noi ci scegliamo tutti per conoscere il tipo più raffinato di ragazza, è giusto. E tra le materie aveva scelto letteratura. Potendo, aveva detto al professore, gli sarebbe piaciuto diventare un lettore vorace. Il professore aveva idee elettrizzanti, anche se non perfettamente articolate, sul tema l'arte e il posto di lavoro. Nell'apprendere che lui faceva il guardiano, gli aveva procurato dei biglietti per il dramma omonimo, pensando che le riflessioni stimolate dal testo avrebbero dato spunto ad una discussione di gruppo, ma il guardiano non restò più soddisfatto dei Ransom dalla serata a teatro, né il testo, forse troppo cecoviano, gli ispirò particolari riflessioni. Considerato ciò che comporta in realtà il mio mestiere, riferì alla classe, era una stronzata. Il professore si consolò, sperando che a sorpresa l'esperienza avrebbe prima o poi aperto dei varchi, e non sbagliava, a sorpresa si aprì la porta di casa Renzo. Più tardi arrivò la polizia, ma per farla venire c'era voluto ben altro che tirar sul telefono. A questo infatti avevano già provveduto i ladri, portandosi via tutti e tre gli apparecchi dopo aver staccato di netto il filo e battiscocca. Siccome i dirimpettai latitavano, con certo jet o multivacanza in Portogallo, ipotizzò il signor Renzo, lui era dovuto partire alla ricerca di una cabina. Un'impresa, aveva detto alla moglie, ora che le cabine servivano anche da gabinetto pubblico. Le prime due che aveva incontrato anzi si limitavano a quella sola funzione, perché il telefono era già stato divelto da un pezzo. La soluzione naturalmente sarebbe stata un cellulare, ma il signor Ransom aveva opposto a quella novità, rivela una mancanza di organizzazione, la stessa resistenza che opponeva a tutte le altre, esclusa la riproduzione stereofonica. Aveva continuato a girovagare per le strade deserte, domandandosi come faceva la gente. I pub erano tutti chiusi, l'unico posto ancora aperto era una lavanderia a gettone che aveva un telefono pubblico in vetrina. Gli sembrò un colpo di fortuna. Non avendo mai avuto motivo di frequentare un negozio del genere, non sapeva che potesse essere così attrezzato e si domandò se il servizio fosse a disposizione anche di chi non aveva niente da lavare. In ogni caso, il telefono era attualmente in mano all'unica cliente, una vecchia con due cappotti che visibilmente non lavava i panni da tempo. Così il signor Ransom prese coraggio. La vecchia teneva la cornetta schiacciata sull'orecchio lercio senza parlare e in realtà senza neppure ascoltare. «Potrebbe sbrigarsi, per favore?» le chiese il signor Ransom. «È un'emergenza!» «Anche la mia, cara!» ribatté la vecchia. «Sto telefonando e non rispondono!» «Devo chiamare la polizia!» disse il signor Ransom. «L'hanno aggredita?» chiese la vecchia. «A me anche una settimana fa, ma ormai nessuno si stupisce più, era un ragazzino. Qui squilla, però c'è un corridoio lungo, verso quest'ora bevono qualcosa di caldo, sa, sono suore», aggiunse per chiarire. «Suore?» fece il signor Renzo. «Ma è sicura che non siano già andate a letto?» «No, ce n'è sempre qualcuna in giro, sono in ballo per le funzioni tutta la notte», e continuò ad ascoltare il telefono che squillava in cornovaglia. «Non può riprovare dopo», tornò alla carica il signor Ransom, vedendo sfrecciare i suoi averi sull'autostrada. «La rapidità è un fattore essenziale». «Lo so», rispose la vecchia. «Invece le suore hanno tutto il tempo che vogliono, il bello è proprio questo, salvo quando gli si telefona. Ho intenzione di andarci in ritiro a maggio». «Siamo solo a gennaio», esclamò il signor Ransom. «E io, i posti vanno via come il pane», spiegò la vecchia. «E ti credo, non si parla mai e si mangia 3 volte al giorno. La usano come casa di villeggiatura per religiosi. Chi l'avrebbe detto che una monaca ha bisogno di una vacanza? Pregare mica è stressante, mica è come guidare l'autobus. Questo continua a squillare. Forse hanno già finito e si sono spostate nella cappella. In effetti potrei riprovare più tardi, solo che...» La vecchia guardò gli spiccioli in attesa nella mano del signor Ransom. «Ormai ci ho messo i soldi, il signor Ransom vi allungò una sterlina, ma lei si prese anche gli altri 50 penny. Tanto, disse, la chiamata alla polizia è gratis». Non appena riattaccò, le sue monetine scesero giù da sole. Ma il signor Ransom era così ansioso di telefonare che non ci badò. Più tardi però, seduto sul pavimento di quella che era stata la loro camera da letto, aveva detto alla moglie: «Te lo ricordi il tasto per la restituzione delle monete? Lo sapevi che non c'è più?» «Non ci avevo mai fatto caso». «Non c'è più niente», aveva risposto la signora Ransom, assorta. «Nemmeno il deodorante, nemmeno il portasapone. Questi sono dei marziani, cioè, dico, hanno portato via addirittura lo scopettino del gabinetto». «Polizia, ambulanza o vigili del fuoco?» chiese una voce di donna. «Polizia», rispose il signor Ransom. Seguì un attimo di silenzio. «Sta banana mi ci voleva proprio», disse una voce maschile. «Pronto, polizia!» Signor Ransom cominciò a parlare, ma l'uomo tagliò corto. «C'è gente in pericolo?» Stava masticando qualcosa. «No», rispose il signor Ransom. «Ma qualcuno ha ricevuto minacce?» «No», rispose il signor Ransom. «Solo che, capo, al momento c'è un piccolo ingorgo», lo interruppe la voce. «Abbia pazienza, la metto in attesa». Il signor Ransom si ritrovò ad ascoltare un valzer di Strauss. «Probabilmente stanno bevendo qualcosa di caldo», commentò la vecchia, che a giudicare dall'orecchio era ancora lì dietro. «Scusi», disse la voce 5 minuti dopo, «al momento siamo in manuale, il computer ha il singhiozzo, posso esserle utile?» Il signor Ransom spiegò che avevano subito un furto e diede l'indirizzo. «Parla al telefono?» «Ovviamente», rispose il signor Ransom. «Solo che, com'è il numero?» «Hanno portato via anche il telefono», disse il signor Ransom. «Non è una novità», commentò la voce. «Era un cordless?» «No», rispose il signor Ransom. «Ce n'era uno in soggiorno, un altro vicino al letto». «Non ci perdiamo in dettagli», disse la voce. «Del resto, il furto di un telefono non è la fine del mondo. Mi ridice il numero?» la polizia di Londra assomiglia molto ai carabinieri italiani. Quando il signor Remson fece ritorno a casa, era luna passata, la signora Remson sedeva appoggiata al muro nella loro camera, nel posto in cui sarebbe andata a letto se ci fosse stato il letto. Ormai si era messa l'anima in pace, in assenza del marito aveva pianto parecchio, poi però si era asciugata gli occhi, decisa a far buon viso a cattivo gioco. Ho pensato che forse eri morto, gli disse, e perché mai? Beh, le disgrazie non vengono mai sole. Se proprio vuoi saperlo, sono finito in una lavanderia a gettone, un'esperienza orribile. Cosa mangi? Una pastiglia per la tosse, l'ho trovata nella borsetta. Era una delle pastiglie che lui gli aveva imposto di portarsi all'opera da quella volta che aveva tirato su col naso per tutto il Fidelio. Conoscete il Fidelio? Ce n'è un'altra? No, rispose la signora Remson succhiando, era l'ultima. Il signor Remson andò al gabinetto e troppo tardi si rese conto che i ladri erano stati talmente meticolosi da far sparire sia la carta igienica sia il portarotolo. Non c'è carta, gli gridò la moglie. L'unico pezzo di carta reperibile in tutta la casa era il programma del Così. E mentre glielo passava dalla porta socchiusa, la signora Remson notò, non senza soddisfazione, che il marito sarebbe stato costretto a pulirsi di dietro su un ritratto di Mozart. Rigido e sospeso, esso spesso com'era, il dépliant patinato risultò poco pratico e soprattutto inaffondabile. Nonostante tre tirate di sciacquone, l'occhio risentito di Amadeus continuò a fulminare il signor Remson dal buco della tazza. Meglio? Chiese la moglie. No, rispose il marito sedendosi accanto a lei contro il muro, ma poiché il battiscopo a lei stava piantato nella schiena, la signora Remson si mise di traverso con la testa sulla coscia del marito, posizione in cui non si trovava da molti lunghi anni. Benché il signor Remson seguitasse a dirsi che era un'emergenza, quell'intimità gli sembrò sia fastidiosa sia imbarazzante. Evidentemente però piaceva a sua moglie, che si addormentò subito, lasciandolo lì a guardare con aria tetra la parete di fronte e la finestra senza più tende. In quel momento si accorse sconcertato che i ladri avevano rubato anche l'asta e gli anelli. Erano già le 4 quando arrivò la polizia, cioè un omone di mezza età con l'impermeabile che si presentò come un sergente del reparto investigativo e un giovane agente in divisa dall'aria sensibile che non disse una parola. Alla buon'ora, commentò il signor Remson. Sì, rispose il sergente, saremmo arrivati prima, se non che c'è stato un piccolo inconveniente, come si dice, campanello sbagliato, colpa del qui presente professorino. Ha visto il nome Hanson e... No, Remson, precisò il signor Remson. Appunto, alla fine l'abbiamo capito. Trasloco recente, disse il sergente squadrando il parquet spoglio. No, abitiamo qui da 30 anni, ribatté il signor Remson. E l'appartamento era tutto ammobiliato? Ovvio, rispose il signor Remson. Era una casa normale. Divano, poltrone, pendola, disse la signora Remson. Avevamo tutto. Anche la televisione? Domandò timidamente l'agente. Sì, rispose la signora Remson. Ma non la guardavamo tanto, disse il signor Remson. Videoregistratore? No, rispose il signor Remson. La vita è già abbastanza complicata. Lettore CD? Sì, risposero i Remson all'unisono. E mia moglie aveva la pelliccia, aggiunse il signor Remson. L'assicurazione ha un elenco degli oggetti di valore. In tal caso, disse il sergente, siete a cavallo. La gente prenderà nota dei particolari. Io intanto, se non vi dispiace, faccio un giretto. I vicini hanno visto niente? Sono in Portogallo, rispose il signor Remson. E il guardiano? Forse in Portogallo anche lui, disse il signor Remson, data la frequenza con cui si fa vedere. Remson? Remson come il titolo del film? Domandò la gente. O come Arthur Remson? La gente è una delle nostre nuove leve col diploma, spiegò il sergente esaminando la porta d'ingresso. La serratura non è stata forzata, vedo, saranno entrati dalla finestra. Non è che si potrebbe avere un tè, no? No, rispose il signor Renzo tagliente, visto che non si può avere neanche una preghiera, per non dire una bustina da metterci dentro. Vorreste il sostegno psicologico, penso, no? Disse la gente. Come? Qualcuno che venga qui a tenervi la mano, disse il sergente controllando la finestra. Secondo la gente è importante. Siamo tutti esseri umani, disse la gente. Io sono un avvocato, disse il signor Renzo. Forse questa è la battuta più crudele. Siamo tutti esseri umani. Io sono un avvocato. Beh, disse il sergente, magari potrebbe provarci la sua signora. Facciamo contento il nostro agente. La signora Renzo sorrise con aria servizievole. Allora scrivo di sì, disse l'agente. Non è che hanno lasciato qualcosa, no? Domandò il sergente tirando su col naso mentre passava la mano su una modanatura. No, come può vedere da sé, non hanno lasciato assolutamente nulla, rispose il signor Renzo stizzito. Non volevo dire qualcosa di vostro, precisò il sergente, dicevo qualcosa di loro. Di nuovo tirò su col naso con sguardo interrogativo. Un ricordino. Un ricordino? Chiese la signora Renzo. Escrementi, rispose il sergente. Quello del topo d'appartamenti è un mestiere che dà ansia. Il ladro sente spesso il bisogno di evacuare per scaricarsi. Che poi sarebbe un altro modo per dirlo, intervenne la gente. Per dire cosa, agente? Scaricarsi è un altro modo per dire evacuare. In francese, proseguì la gente, si dice appostare una sentinella. Ah, ecco, è questo che ti hanno insegnato, disse il sergente. Il nostro agente si è diplomato all'Accademia di Polizia. È come l'università, spiegò la gente, solo che lì ci si comporta meglio. Ad ogni modo, disse il sergente, date una controllata in giro. Per gli escrementi, dico, certi ladri sono parecchio creativi. In una casa l'avevano fatta dentro una plique del 700, in qualunque altro campo avrebbero preso una onorificenza. Forse lei non se n'è accorto, sottolineò Corvo il signor Renzo, ma non abbiamo più lampade. Un altro l'ha fatta in una ciotola di putpourri. Un vero paradosso, disse la gente. Senti, senti, e io che credevo fosse solo un drogato con un problema di incontinenza. Comunque, visto che siamo in tema di funzioni corporali, prima di salutarci vado in quel posticino anch'io. Il signor Ransom si rese conto troppo tardi che avrebbe dovuto avvertirlo e andò a rifugiarsi in cucina. Il sergente tornò scuotendo la testa. Beh, almeno i nostri amici hanno avuto la decenza di usare il gabinetto, però l'hanno lasciato che è uno schifo. Non avrei mai pensato di dover fare la pipì su Kiri Tenakawa. La sua incisione di West Side Story è una delle chicche della mia collezione. Per la verità, confessò la signora Ransom, è stato mio marito. Santo cielo, esclamò il sergente. A che fare? Domandò il signor Ransom rientrando nella stanza. Niente, rispose la moglie. Crede che riuscirete a prenderli? Chiese il signor Ransom sulla porta. Il sergente scoppiò a ridere. I miracoli capitano anche nel mondo della pubblica sicurezza. Non è che qualcuno ce l'aveva con voi, no? Io sono avvocato, disse il signor Ransom, quindi sarebbe possibile. Non è che qualcuno avrà pensato di farvi uno scherzo? Uno scherzo, esclamò il signor Ransom. Era solo un'idea, rispose il sergente, ma vi avverto, se è un vero topo d'appartamenti, ritornerà. La gente annuì con aria competente. Anche nell'accademia concordavano in materia. Ritornerà, esclamò il signor Renzo con sarcasmo guardando l'appartamento vuoto. Ritornerà, e che cacchio dovrebbe tornare a fare? Il signor Renzo non usava mai espressioni del genere. Sua moglie, che era rimasta di là, fece finta di non aver sentito. La porta si chiuse. Inutile, disse il signor Renzo rientrando nel soggiorno, tutto perfettamente inutile. Per forza uno poi ricorre al turpiloquio. Continueremo ancora a leggere questo romanzo di Alan Bennett, perché è nato nel 1934 a Leeds, nello Yorkshire occidentale, e dopo gli studi secondari si è iscritto ad Oxford, ed ecco un altro allievo della scuola di Oxford. Abbiamo incontrato Grossa Testa, Ruggero Baccone, incontriamo Alan Bell. Vedete quanto allarghiamo, venire a scuola vuol dire allargare la propria vita di 700-800 anni in un colpo solo. E guardate che Alan Bennett si è laureato in storia e è rimasto a Oxford per alcuni anni come ricercatore docente di storia medievale, finché nel 1960 ha cominciato a distaccarsi dal mondo accademico per poi dedicarsi a tempo pieno al teatro. Ma non possiamo non ricordare, in nome del concetto tipicamente umanistico dell'unità dei saperi, che Alan Bennett, come professore di storia medievale, ha scritto un trattatello, una tesi su Meister Eckhart, quindi Ludia Krudinger. E quale aspetto del carattere di Meister Eckhart il professor Alan Bennett mette in evidenza? Beh, questa è una bella domanda ed è una delle domande alle quali cercheremo di dare una risposta nel prossimo itinerario. E per rispondere alle domande che la storia del pensiero umano ci pone, dobbiamo seguire, continuare a seguire la via dell'alfabetizzazione culturale funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Quando Meister Eckhart dice solo la mano che cancella può scrivere il vero, vuole affermare con un paradosso che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare per acquisire una testa ben fatta, in modo da scongiurare il fatto di avere una testa ben piena. Quindi la scuola è qui, il viaggio continua e quindi buon anno di studio a tutti e buona notte. Grazie.